E a questo punto vorrei sentire appunto se c'è qualche curiosità, domanda. Ecco, ci sono già il signore là, il primo che ha alzato la mano. Non so se c'è un
Vedi, poi
microfono per la
Tommaso
sala o
partiva
devono
subito da subito.
venire
Ma c'è,
qua.
certo.
Sta arrivando lì. È
Ah, c'è
qua.
anche il portale. Eccolo, eccolo lì.
Raffaele, tu pure volevi dire qualcosa.
Volevo chiedere, perché dice lei che la sinistra non c'è più? Perché dice
Questa è per te, eh?
Lo dici?
Sì, a te
A
Tommaso.
me? Sì,
Eh sì.
certo.
Perché non c'è? Perché Matteo Renzi.
Fai la raccolta di due domande così
No, ma sì,
vediamo.
raccogliamone diverse di domande, sì.
Ma la mia non è proprio una domanda. Volevo solo, e non parlerò di Adamo e Eva, volevo solo attualizzare un pochino la testimonianza di che voi ci portate, nel senso che anche io ho fatto interposizione non violenta in Palestina per un anno. E non bisogna essere Vittorio Arrigoni per fare questa cosa, nel senso che
Esatto.
io ho vissuto in un villaggio e con me c'erano degli ottantenni e non erano degli eroi del Vietnam, erano degli ottantenni pensionati, non so, londinesi se non canadesi, quindi ci sono, secondo me delle forme adesso. E di volontariato che si possono fare anche durante le ferie e veramente si possono fare fino a 80 anni. E ci sono le associazioni che le promuovono e ce ne sono diverse, da Sopace, di Bologna, Ioda di Bologna, Operazione Colomba, anche Pax Christi con Nandino Capovilla. E quindi un invito a tutti. E secondo me questa cosa è molto preziosa perché tante volte anche io mi sono chiesta, ce la raccontiamo tra di noi, non è vero. Non è vero perché più noi andiamo a fondo nella nostra motivazione, cioè più noi tocchiamo la terra, il sudore, il sangue, la paura che loro vivono, più torniamo motivati e non stiamo sereni nel nostro ritiro, non andiamo di nuovo ad ascoltare la solita lettura, il solito talk show, ma facciamo qualcos'altro, ma perché noi abbiamo motivazione. E questo è quello che noi insomma portiamo avanti. Adesso c'è la campagna BDS, no? Il boicottaggio contro i prodotti israeliani. Queste
Validissima.
sono cose molto concrete che può fare anche mio nonno può fare, no? Cioè, basta essere motivati perché di fallimenti ce ne sono una marea, se non sei motivato non vai avanti. E
Corso di
basta.
boicottaggio contro l'uso da stringi.
C'era Beniamino? No,
No, intanto comincia a rispondere te, Tommaso.
va bene, allora
Raccogliamo
No, per
altre
ora no.
domande, non c'è.
Sì.
Ma no, alla
La
domanda
sinistra.
perché dico che non c'è la
La
sinistra
sinistra.
in Israele, in Palestina, qui dove dico che non c'è la sinistra? Beh, no, io facevo il paragone tra, diciamo così, Medio Oriente, la stessa Israele. In Israele è scomparsa completamente qualsiasi riferimento di sinistra, il Partito Laburista è praticamente azzerato, sono nate altre formazioni, le
No,
sinistre
vabbè, io
storiche
mi
sono
confondo.
pochissimo
Non lo
rappresentate.
sono voluto
Le
scrivere.
formazioni della sinistra palestinese, che prima avevano una rappresentanza significativa, sono ridotte all'omicidio.
Ti ho scritto sopra
Fronte
io.
Popolare per la Liberazione della
Sì, no,
Palestina,
infatti
Fronte
mi rendo
Democratico
conto.
Popolare per la Liberazione della Palestina, sono la stessa ala di sinistra di Fatah è ridotta all'omicidio. Ci troviamo di fronte a rappresentanze, a status che sono Hamas, che insomma, è un movimento islamico, e Fatah, che è l'organizzazione istituzionale che corrisponde alla gestione degli accordi internazionali. Quindi quello è, per quello è, quella è una cosa. Qui, non so, io ho fatto l'esperienza del movimento operaio italiano negli ultimi 50 anni. E devo dire che, insomma, mi pare abbastanza scomparsa la sinistra italiana. Ci sono una serie di significative realtà. Per esempio, io trovo di straordinario interesse la formazione della coalizione sociale, non perché è un partito, ma perché dice che un cambiamento reale avverrà nel nostro paese e non solo, soltanto da una coalizione di forze sociali che può cambiare lo stato delle cose presenti. Un altro partitino, insomma, lo vedo molto, molto difficile. Le trattative interne a quel che rimane di sinistra mi sembrano assolutamente in alto mare e assolutamente inconcludenti. Le prove date dalla sinistra negli ultimi 5, 6, 10 anni sono tragiche. La scomparsa con la Bolognina del PC ha portato a derive continue. Quindi, come la possiamo definire la situazione? Tuttavia sappiamo, proprio perché non abbiamo bisogno di eroi, ricordava qualcuno, che un movimento c'è ancora, che c'è un'opposizione sociale, che c'è una realtà conflittuale, che nonostante questa deriva che fa sì che possiamo dire che la sinistra non c'è, e quel poco che c'è per esistere deve battere un colpo e deve dare un segnale, perché altrimenti non c'è, esiste però un conflitto, e il conflitto di classe non è che lo si può abbandonare, non è che si può cancellare perché nessuno riesce a costruire un'organizzazione politica degna di questo nome. Quindi questo conflitto c'è, e devo dire che insomma emergono invece a livello internazionale contraddizioni molto significative e molto importanti, molto distanti dalla crisi italiana. La stessa esperienza greca, possiamo dire che Tsipras alla fine non ha mantenuto tutto quello che aveva promesso, però è una realtà diversa dalla situazione che c'era precedentemente. In Spagna emergono forze nuove e significative come Podemos, ed emergono da un movimento, ma ci sono anche trasformazioni politiche non indifferenti, dove sulla base della stessa crisi capitalistica, e cioè di fronte al fatto che c'è una crisi terribile, devastante del capitalismo, e lo stesso sistema non è capace di dare delle risposte, e i partiti che lo rappresentano entrano in crisi, che c'è una sinistra considerata residuale che invece governa. E allora abbiamo quello che accade in Portogallo, ma addirittura accade che nel paese più neoliberista d'Europa, che è la Gran Bretagna, e che porta avanti un attacco significativo perfino all'Unione Europea fin qui realizzata, con Cameron che, come sapete, vuole fare il referendum nei prossimi mesi per uscire dall'euro, e ci troviamo di fronte al fatto che è emersa questa realtà di Corbyn, che è il capo della sinistra del Partito Liberale, che in questo momento guida l'intero Partito Liberale, scusate, laburista, che guida l'intero Partito Laburista. E una rappresentazione così di sinistra del Partito Laburista probabilmente non ce l'aveva se non alla sua fondazione. Quindi cioè, qualcosa di nuovo si sta muovendo. In Italia, insomma, mi pare che c'è molto poco di quello che avremmo bisogno. Si potrebbe dire, insomma, potremmo discutere.
Tra l'altro, parlavamo con loro rappresentanti. Posso rispondere a quella ragazza io? Volevi? Vado, sì. Dov'è? Ciao. Volevo risponderti o rassicurarti. In realtà io 10 minuti fa avevo detto esattamente quello che stavi dicendo te, e forse mi sono spiegato male, ma c'è stato un momento che ho detto, tra l'altro, Vittorio Arrigoni è diventato celebre solo perché è morto, ma la stessa ammirazione vale per chiunque ha fatto o fa tuttora quel tipo di volontariato, non solo in Palestina tra l'altro, ma in Sierra Leone e in Libano, in Perù, dovunque sia. Quello che dicevo poi sul racconto di quindi come dire, su questo credo che stessimo dicendo la stessa cosa. Invece per quanto riguarda il ce la cantiamo e ce la suoniamo da soli, io non intendevo tra io che sono qui a parlare o tu che fai volontariato, io parlavo proprio di una percezione esterna. Tu ci hai parlato del BDS, che probabilmente oggi come oggi è una delle forme di lotta non violenta più migliori che esistano. Tra l'altro proprio ieri sera alla presentazione a Padova c'era una rappresentante del Triveneto, ora non mi chiedere di quale associazione, proprio del BDS. E se ora chiedo a questi tre ragazzi che sono sempre in prima fila cosa è il BDS, lo ce lo spiego. Sì, brava. Ecco, quello che mi succede, quello che, bravissima, hai vinto una medaglietta, una caramella, ecco, ok, quello che, però sei qui stasera infatti e quindi ce lo stiamo ridicendo. A me a volte quello che mi fa specie è che magari ti dico una cosa magari stupida e a cui puoi controribattere. Se io esco per strada e vado a Via del Corso e fermo 100 persone qualsiasi che sono venute a fare shopping il sabato pomeriggio così al centro, se io chiedo a 100 persone chi è Maria De Filippi, mi rispondono tutte 100, mi sanno dire chi è. Se io fermo 100 persone qualsiasi e gli chiedo cos'è il BDS, boicotta, sanziona e disinvesti, forse un 3%, 3 persone, 4 su 100 italiani mi rispondono, forse, se no, no, se non un 2, se non un 5. Allora io dicevo semplicemente, porca miseria se è valido il lavoro che fa il BDS, ma vorrei che quel 3% diventasse almeno, nella migliore delle ipotesi in Italia, il 20% degli italiani sapessero cos'è. Allora nel momento che tu aumenti la conoscenza e la consapevolezza di quello di cui stiamo parlando, è che siamo usciti da quel cortocircuito che dicevo prima. Io non parlavo del lavoro correlato tra il volontario o il giornalista o l'autore, che comunque è sempre interno. Io parlavo proprio della percezione che ha all'esterno, della conoscenza che ha all'esterno. Ora quasi quasi faccio parlare te, visto che sei preparatissimo. Credo che la... cioè, dove sei? Non... abbiamo questi faretti, scusami. Volevo, intendevo questo comunque. Avvicinati.
Non è che volevo contrariarti, era solo che a volte, creando degli eroi, secondo me si scoraggia tutta... tu non stai creando un eroe, cioè secondo me Vittorio è un eroe, okay?
No, non dobbiamo mai chiamarlo eroe.
No, però secondo me lo è, ok? Anzi, io direi...
ah, ora quindi siamo magari addirittura al contrario.
Io direi che è un santo, però va bene, a parte questa cosa, però secondo me metterli troppo sugli altari ci fa sentire quella sorta di impotenza che i mass media ci vogliono, diciamo, sempre fare buttare giù, no? E quindi a me questa cosa non piace. E
infatti certe storie vanno decostruite, esatto, invece che costruite.
Nelle presentazioni, secondo me, bisogna giustamente dare valore a queste persone, però bisogna, secondo me, anche dare più strumenti. Cioè, non te ne voglio fare una copia, cioè,
ah, per dire.
Volevo solo commentare, no?
Sì, sì, sì.
Chiara Cruciati, che adesso lavora per il manifesto, ha iniziato a fare praticamente il suo volontariato che serve con la mia associazione, no? Cioè un percorso. E quindi secondo me anche a persone che non conoscono magari certi pezzi si possono presentare delle piccole, come dire, di fattibilità, ma piccole, cioè perché presentare un grande come un eroe o chissà chi come lui, come Chiara per esempio adesso, io sono molto preoccupata per lei, ha tutto un percorso dietro, quindi secondo me è bello fare questo, però è bello anche per partecipare proprio questo sogno e raccontare come uno può vivere la bellezza di questo percorso e assaggiare un pezzo, non so come dire.
Tu dici, non so se posso,
dici
già questo è mio. Ah.
Sì.
Ormai tu c'hai il tuo partito.
Oddio. Ecco. Secondo me tu dici parole per utilizzare il tuo linguaggio sacrosante. La questione vera è che io penso che il fumetto contribuisce a far sì che Vittorio diventi più un linguaggio piuttosto che un simbolo. Diventi un pezzo d'umanità possibile piuttosto che un'icona, cioè diventi molto più comune che non invece un santo. Quindi secondo me l'operazione fatta con un fumetto è davvero quella della trasmissibilità, del resoconto vero della vita di una persona. Non è sacralizzato, torna ad essere una cosa quotidiana, possibile, come dici te, si può fare, si può proprio fare. Io ho una preoccupazione sulla questione del volontariato, lo dico in modo molto preciso. Qui è la vecchia abitudine alla politica della, insomma, di chi ha fatto, insomma, ha viste tutte, il 68, tutte quante. Se ci fate caso, il volontariato italiano e l'interposizione, soprattutto nella, nella vicenda del Medio Oriente e in particolare nella, nella questione palestinese, sono sempre stati un pezzo intanto di sensibilità, ma anche di vita e di partecipazione ad una elaborazione di contenuti che stava dentro quella che io chiamavo la sinistra che ancora c'era. Perché continuare a parlare di internazionalismo? Pratichiamo una serie di contenuti direttamente, no? E c'era un rapporto, il discorso del Medio Oriente era messo in connessione con le cose che accadevano. Esisteva un movimento contro la guerra, ma noi possiamo continuare a parlare di Palestina dimenticando che c'è un'intera stagione dell'umanità che ormai è entrata dentro una situazione di guerra infinita. In buona sostanza si è palestinizzato il mondo e quindi, insomma, adesso se voi entrate in una stanza dove quello che ancora si chiama sinistra discute di sinistra, scoprite che non parlano di Palestina, che non parlano di guerra, ma parlano delle elezioni e delle liste elettorali. Allora incazzatevi fortemente dovunque state e chiedete che la Palestina e la guerra siano al primo posto di questa riflessione sulla sinistra, se deve esistere o no. Perché altrimenti si crea una separazione incredibile tra le nostre vite che restano sensibili come la tua e soccorrono e corrono lì dove la crisi precipita, e un pezzo di umanità che finora è stata con noi che pensa che la politica sia un'altra cosa.
Mirka, questo.
A proposito di guerre, io volevo in effetti parlare un attimo di quello che è successo sabato scorso. Sabato scorso c'è stato due manifestazioni contro le guerre, una a Roma e una a Milano, una per il sud e una per il nord. Noi a Milano abbiamo fatto fatica a trovare la coesione di tante associazioni, perché in effetti alcuni davano per scontato o che ti occupo solo di casa o mi occupo di altre cose, senza capire l'importanza invece di questo movimento, di questa manifestazione contro le guerre in generale, perché sono 25 anni che siamo in guerra, dal primo attacco all'Iraq, e quindi abbiamo visto le conseguenze, quello come siamo arrivati a oggi, e quindi questa è una dimostrazione che in effetti dovremmo metterci lì e ragionare un attimo e dire adesso basta, ma perché con le guerre non si va da nessuna parte. Io parlo della guerra in Iraq, in Iran, in Libano, in Siria, dappertutto, e la sinistra questo non ha colto, questo grosso problema l'ha sottovalutato. Poi per fortuna a Milano non eravamo in 500 ma eravamo in 1.500-2.000 persone e tutti giovani, e questo mi ha abbastanza fatto molto molto piacere. Però si fa molta fatica, perché dal 2001, dai fatti di Genova, il movimento della guerra non c'è più. Genova ci ha purtroppo stroncato i piedi, ha avuto la paura di quello che è successo e ha bloccato tante manifestazioni, tante cose, e quindi lì c'è stata la spaccatura, e la vera sinistra purtroppo non c'è. C'è un volontariato, forse, io non voglio, come per quanto riguarda associazioni cattoliche, fare della carità tra virgolette, ma io vorrei cambiare le cose come stanno, non portare solo aiuti umanitari, del mangiare o tutto il resto. Devono cambiare le cose effettivamente, perché senza questo noi non possiamo andare da nessuna parte. A parte questo, volevo solo aggiungere due cose pratiche per quanto riguarda, visto che il libro non c'è,
ma è un esperimento.
È un esperimento. Sul tavolo lì dove ci sono le altre cose c'è un foglio dove si prende nota delle prenotazioni del libro, e la libreria Il Cerca Libro di Modena in via Medaglie d'Oro si è fatta carico di apprendere tutte le prenotazioni e poi di, tra la settimana presumo, il libro è disponibile presso la libreria stessa. Quindi se volete lasciare la vostra prenotazione, un numero di telefono, una mail, dopo vi metti, quando il libro c'è ve ne rendiamo atto. Poi, visto che io all'inizio ho nominato anche Stefano Chiarini, volevo fare l'annuncio dicendo che il 6 febbraio prossimo, sempre qui alla tenda, ci sarà la 7ª edizione del Premio Internazionale Stefano Chiarini, con il Comitato Penonticale Salve Sciatila, Alchemia, con i vari ospiti, tra cui ci dovrebbe essere anche, spero che mi dia l'ok, Tommaso Di Francesco, che dovrebbe esserci per il 6 febbraio, e tanti altri, quindi siete tutti invitati anche a partecipare al 6. Successivamente al pomeriggio passato qui dalle 3:30 fino alle 8, successivamente alle 20 c'è la cena di solidarietà con la Palestina presso la sede delle Fondazioni Comunista. Abbiamo già mandato varie mail, vari volantini, quindi chi vuole prenotarsi anche per la cena e poi limite possiamo dare i tuoi indirizzi da mandare l'ok. Se ci sono altre domande, altri chiarimenti in merito a questa sera.
No, solo io volevo fare una domanda. Volevo sapere...
A Mirko.
No, a te proprio. Volevo sapere, fra la stesura appunto del testo e la necessità di disegnare la questione di Arrigoni, come tutti sappiamo ci sono degli spazi limitati, qual è quella scena che avresti voluto mettere, ma ahimè sei stato costretto a non rappresentare e disegnare all'interno del fumetto. La seconda, se c'è in previsione eventualmente di provare proprio attraverso la presentazione del fumetto e l'uso del fumetto eventualmente la presentazione in alcune scuole, magari sfruttando anche il fatto di utilizzare il meccanismo della comunicazione del fumetto di Vittorio per dare una dritta su come si può diventare fumettisti o imparare o provare a disegnare o comunque anche utilizzarlo in questo modo. L'ultimissima,
aspetta, l'esempio.
No, ma l'ultima è a tutte e due. Quando riusciremo a vederlo puntato sul manifesto, eventualmente il fumetto.
Io lo volevo proporre per il quinquennale, visto che sono 8 capitoli da 8 pagine, per 8 settimane gli do il copyright gratuito. Caro vice direttore, condirettore del manifesto, dal 15 ad aprile per 8 settimane sul manifesto a puntate. E qua l'abbiamo detto, siete tutti testimoni. E... Oh, Tommaso, ti ho messo in mezzo del bruttissimissimissimo, Comunque, rispondo velocemente proprio perché inizia a essere pure tardi. Per quanto riguarda la scena che avresti voluto disegnare, dove sei finito? Sei là. In realtà non c'è, perché quei fumetti non hanno problemi di budget. Nel senso, a differenza delle fiction della Tau 2 o del cinema, qualsiasi cosa vuoi fare con un fumetto non costa. Nel senso, tu puoi disegnare un'astronave geospaziale o un fiore, e non c'è in realtà una scena o un momento che avrei voluto mettere e non ho potuto mettere, perché tutto quello che volevo mettere alla fine ce l'ho messo, ci ho messo più o meno tempo casomai, però alla fine lo fai. La seconda domanda me la sono dimenticata perché me ne hai fatte troppe.
La scuola.
Ah, invece è importantissima. Noi la chiamiamo il Round Robin, questa casa editrice fondata da 5 giornalisti indipendenti che si chiama Round Robin e che quest'anno festeggia il decennale. La chiamiamo la fase 2 del libro, proprio in virtù del fatto che prima dicevo che nella scuola italiana purtroppo si fa poca, si fa poca informazione, non si studia la politica estera, non si studia la storia contemporanea. Stiamo invitando, è già capitato un paio di volte di quelle 31 date che dicevo, ma vorremmo sempre di più, andando avanti, anche perché a un certo punto la fase delle librerie, della promozione o delle presentazioni del libro e, in maniera sintomatica diminuisce, la fase 2 del libro è dargli vita tramite forma di laboratori, tramite forma di confronto nelle scuole le due fasce che ci interessano maggiormente tra l'altro sono proprio quella liceale e quella universitaria, per capirci, perché è il momento che i ragazzi hanno proprio la mabilità, la formazione della coscienza politica. Cosa? Omala, ti prego, omala. Mia figlia che fa sempre ti prego papà, omala.
Veramente, non mi vesto di Bologna, ti prego.
Allora, all'Università di Bologna siamo il 9 febbraio e questa è una cosa importante, nel senso che non è sempre facile, anche perché questo libro in copertina, per scelta mia, dell'editore, c'ha una bandiera palestinese, cioè quindi è abbastanza palese. Ci sono delle presidi o delle istituzioni molto formali, radicali, che non volevo dire, che magari lo impediranno in qualche modo. Però grazie al cielo esiste anche in Italia una ricchissima rete di insegnanti e propositivi che hanno voglia del confronto e del dibattito, e l'idea di andare nelle scuole non solo è un'idea, si sta piano piano concretizzando. Ovviamente si tratta sempre di iniziative personali degli insegnanti, raramente questa cosa viene dalla scuola, viene dall'intraprendenza di un certo tipo di insegnanti che capiscono che certe tematiche, un certo tipo di sensibilità possono diventare un bel momento di confronto con i ragazzi. Per quanto riguarda l'università, il primo vero passo lo faremo proprio a Bologna e io sono orgoglioso di andare a parlare di Guerrilla Radio a Bologna, sia per la storia che a me personalmente mi lega alla città di Bologna, perché ci ho passato praticamente metà degli anni 90 a Bologna, e sia perché mettiamo piede nell'università, cioè io ci ripongo tanta fiducia, e tra l'altro quello può essere il pretesto per proporre quel tipo di formato ad altre università, cioè come dire, l'abbiamo fatto a Bologna, in Aula Magna, si può fare da altre parti, e allora è una fase 2 che per noi diventerà veramente importante, proprio per tante cose che abbiamo detto qui stasera. Credo di aver detto tutto. Tocca a Mirko. Di qualcosa di profondo, pozzo, di qualcosa di dolce, zucchero.
No, non saprei cosa aggiungere, nel senso, mi auguro ovviamente che questo tipo di iniziative possa essere l'inizio di altre 310. E se vuoi, ad esempio, un insegnante giusto là in ultima fila che...
Quindi deve andare dalla preside o dal preside e
faremo pressione. E in definitiva, non lo so, potremmo fare la grossa domanda che è come... ho bisogno però
che
mi
ascolti,
no?
Stefano?
Scusa.
Ha bisogno di Mirko.
No, scusami Mirko, no. Cioè tu mi stai parlando.
No, se come...
Bello della diretta.
Come cosa consigliereste, ma più che tu in generale, è anche una domanda retorica, voi volendo, e da cosa iniziare per iniziare ad attivarsi, per iniziare a rimanere umani nel nostro quotidiano? Il BDS può essere un principio?
Il BDS è ottimo. Allora, a parte il fatto che io comunque credo nel volontariato, perché mi ci sono sempre trovato in mezzo, mi arriva in maniera ereditaria e lo sto già insegnando a mia figlia, fondamentalmente, che il concetto di prossimo nel mondo non è semplicemente un concetto cattolico, ma funziona pure con i cavetti musicali di in e di out, pertanto benessere e pertanto benevolenza riceviamo da questo mondo, affetti e gratificazioni tanta ne dobbiamo dare, quindi è un concetto secondo me di madre terra, input e output. Io questa cosa Giulia, che è la mia bambina, gliela spiego già sotto forma di favola praticamente, anche perché disegno e mi viene facile, e quindi fondamentalmente anche quando si fa politica territoriale, no? Io lì a Roma mi interfaccio con il municipio, che Roma è divisa in municipi, informarsi su quello che nel territorio è l'associazionismo, perché poi ognuno deve trovare il suo, come dire, il suo talento, la sua indole, quello in cui ci si rispecchia, perché può essere libera, può essere emergency, può essere il BDS, può essere qualsiasi cosa, nel senso il mondo dell'associazionismo è enorme ed è meraviglioso, esistono siti dedicati a questo, manifestazioni che semplicemente sono di orientamento al volontariato, esistono delle manifestazioni che ti orientano che non deve essere necessariamente la Palestina. Per quanto mi riguarda, ha lo stesso valore con i bambini del Kosovo o con i bambini peruviani. Nel senso, noi siamo comunque chiamati a, come dire, a fare qualcosa per gli altri, punto. E qualsiasi nazionalità abbiano. E era questo che mi avevi chiesto comunque, sì. Anche io parlavo con Tommaso mentre mi facevi la domanda.
E per ricordare dalla testimonianza il discorso di poter fare un'attività.
Sì, poi chiedo nell'attività del volontariato come credo nell'attività politica, come credo nei centri sociali, come credo nei movimenti di base, cioè i modi di darsi da fare, se uno vuole li trova, cioè ci circondano, sono dovunque, si tratta solo di aprire gli occhi e di guardarli.
Finiamo?
Sì.
Grazie a tutti per essere venuti.